Vangelo di Marco, capitoli 8, 27, 9, 50, poco più che un capitolo, capitolo e mezzo quasi. Il tema, Gesù e la croce. Il tema della croce si inquadra in un contesto assai più ampio e articolato che si può accostare con diverse chiavi di lettura. L'esegesi biblica, dico già subito che non sono un esegeta, la filosofia, l'antropologia, la psicoanalisi, la medicina e l'arte. E questo tema più grande all'interno del quale si inserisce il tema della croce è il tema del sacrificio. È opinione diffusa che il sacrificio, in senso lato, sia una componente fondamentale, essenziale di ogni vicenda umana. Senza giungere a sottoscrivere il pessimismo tipico dei romantici, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Byron, la nostra stessa esperienza ci attesta che gli obiettivi importanti della vita si raggiungono pagando nel prezzo, in termini di fatica, di sacrificio e non di rado anche di dolore. Abbiamo giusto celebrato ieri il sacramento della confermazione per gli adulti e noi sappiamo che la confermazione rientra in quella serie di riti che l'antropologia fin dall'antichità, ma fin dalla preistoria, annovera come rito di passaggio. E il rito di passaggio, secondo l'antropologia che indaga le civiltà cosiddette primitive, voi sapete che il termine primitivo è sempre un termine relativo, rispetto a che cosa primitivo, annoverava appunto come rito di passaggio attraversato il quale il bambino veniva riconosciuto come adulto per il clan, un momento doloroso che il bambino doveva superare, una prova difficile e dolorosa, talvolta anche cruenta, superata la quale ecco che il bambino faceva un salto dallo stato infantile allo stato di maturità. Parlo a grandi linee, e non è un caso che la cresima, la confermazione, nei tempi antichi si chiamasse il sacramento dello schiaffo, perché c'era questo rito che poi è diventato un buffetto sulla guancia, che adesso è addirittura cambiato in un abbraccio di pace. Pensiamo anche soltanto al passaggio appunto tra una stagione e l'altra della vita, passaggio dalla infanzia all'adolescenza, la pubertà, con tutte le sue contraddizioni, delusioni, frustrazioni, inconsistenze, pubertà dolorosa e sacrificio. Per non parlare del passaggio dalla giovinezza all'età adulta. Qualcosa di noi va abbandonato, qualcosa di noi va ammazzato, cioè deve morire perché qualche cosa di nuovo possa nascere. Dal punto di vista antropologico, per Gesù non è stato diverso. Dal punto di vista teologico, la valenza distruttiva e costruttiva del suo sacrificio, della croce, possiede un valore che noi non riusciremo mai a comprendere nella sua totalità. Noi non riusciremo mai a capire come, paradossalmente, dal crimine più efferato dell'umanità, possa essere scaturita una salvezza come fedeltà del Cristo alla volontà del Padre. Quindi all'azione più positiva, più elevata, più nobile nei nostri confronti possa corrispondere il crimine più efferato di tutta l'umanità. La sezione che vedremo in queste quattro serate costituisce il centro dell'intero Vangelo di Marco, il cuore. Conclude una prima parte e inaugura la seconda. La prima parte è costituita da parole e gesti nei quali si manifesta la potenza di Dio e suscitano lo stupore di coloro che assistono e ascoltano, soprattutto in Marco. La seconda parte che viene inaugurata da questa sezione è il susseguirsi di vicende e atteggiamenti di Gesù che ne esprimono tutta la sconcertante debolezza. Con le sue parole e con le sue azioni, Gesù non si sottrae alle critiche, alla discussione polemica. Queste parole, queste azioni suscitano talora la fede, talora l'incredulità. Le due serie di dati, ciò che precede gli annunci della passione che affronteremo in queste sere e ciò che segue gli annunci della passione, San Marco si limita ad enumerarli, ad enunciarli, ad enunciarli, senza armonizzarli, senza unificarli, trovano in questa sezione il loro punto di incontro e la loro spiegazione. E la spiegazione è questa. La via messianica di Gesù è la via crucis. Strada facendo si delinea il tema che più ci interessa. Chi è Gesù? Dai versetti che esamineremo, ce n'è uno da cui ho tratto il titolo di questa prima serata. Chi dice la gente che io sia? Tutti ricorderete il sogno di Giuseppe, sposo di Maria, che non troviamo in Marco, ma troviamo in Matteo. Al capitolo 1, versetti 22-23. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta Isaia. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Ecco, questa è la risposta che Dio dà alla domanda chi è Gesù. Gesù è l'Emanuele, il Dio con noi. Ma anche una prima domanda. Una domanda che certamente tutti ci saremmo fatti. Quando venne al mondo, Gesù era già consapevole di chi fosse veramente? Oppure anche lui, come ciascuno di noi, ha preso coscienza man mano che cresceva della sua identità? Il Vangelo di Luca, e soltanto Luca, ci informa che al compimento del 12° anno di età, Gesù venne portato dai suoi genitori al Tempio e in occasione di quella gita a Gerusalemme, Gesù si trattenne con i dottori del Tempio e Giuseppe e Maria lo perdettero di vista, lo smarrirono per 3 giorni. Immaginate, sapete come va a finire la storia. Per la cronaca, questo racconto del ritrovamento di Gesù rappresenta l'unica scena di famiglia, la Sacra Famiglia, nella quale i 3 protagonisti interagiscono attivamente, perché Gesù neonato non è che potesse tanto interagire con papà e mamma, ma Gesù dodicenne sì, e come se interagisce? Ebbene, questa che è l'unica vicenda raccontata della vita di famiglia, la Sacra Famiglia, è la cronaca di una solenne litigata tra papà e mamma e figlio unico adolescente. Sembra quasi di ascoltare uno dei vostri nipoti, il quale adolescente, ecco, mi racconta, non svelo niente di confessionale per carità, mi racconta appunto che con papà non va d'accordo, con mamma non va d'accordo, è una continua litigata e papà e mamma si arrabbiano. Perché? È perché li faccio arrabbiare. Ma perché li fai arrabbiare? No. I bambini dicono, è perché non faccio quello che mi chiedono. Gli adolescenti dicono più o meno la stessa cosa, perché faccio i fatti miei, no? Ecco, ed è proprio la classica risposta che Gesù dà a papà e mamma, non sapevate che dovevo fare i fatti miei? E i fatti miei sono quelli che mi dice di fare il padre mio, che non sei tu, caro papà Giuseppe. Tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Padre? Padre? No, il padre mio è quello là. Io devo fare quello che mi dice lui. Naturalmente le motivazioni che Gesù, dodicenne, dà a papà e mamma, angosciati e forse anche parecchio incazzati, si può dire incazzati? Sì, vabbè, comunque l'ho detto. perché mi cercavate, non sapevate che, eccetera, eccetera, non fu assolutamente capita la motivazione. Quei due poveri genitori avevano già forse dimenticato in quali circostanze era stato concepito ed era nato quel figlio, 12 anni prima. Del resto, perché stupirci, Maria e Giuseppe erano persone comuni mortali esattamente come noi. Tornando alla risposta che diede il ragazzo, questa già presagiva una iniziale presa di coscienza sulla sua identità di Messia, futuro Messia. O, per quelli che sono arrivati adesso, stiamo esaminando la domanda: chi è Gesù? La gente chi dice che io sia, secondo Marco. Il secondo momento nella storia, nella vicenda pubblica di Gesù, nel quale il Padre Celeste parla a suo figlio, direttamente a suo figlio, e gli rivela chi è, noi lo sappiamo, è il momento in cui Gesù viene battezzato nelle acque del Giordano, e al termine di questo gesto compiuto dal precursore sul capo di Gesù, uscendo dall'acqua, cito testualmente, Gesù vide aprirsi i cieli e lo Spirito Santo discendere su di lui come una colomba, e si sentì una voce dal cielo, la quale nella redazione di Marco parla a Gesù e non parla ai presenti. Tu sei mio figlio, in te mi sono compiaciuto. Queste stesse parole, rivolte questa volta invece a coloro che sono i testimoni di una situazione, la situazione del Tabor, le ritroviamo proprio al momento della trasfigurazione. Questi è mio figlio, l'amato, nel quale mi sono compiaciuto. Ma ecco l'imperativo, ascoltatelo. Queste parole venute dal cielo, appunto, sono la dichiarazione ufficiale dell'identità di Gesù. Non voglio dilungarmi ora su questo imperativo, ascoltatelo, magari forse più tardi. Dico soltanto che il buon Dio si aspetta che ciascuno di noi ascolti suo figlio, perché l'ha mandato apposta. Ed ecco le due fatidiche domande che seguono. Che cosa pensa la gente sul conto di Gesù? La gente chi dice che io sia? Ma poi questa domanda diventa personale. Che cosa dite voi che io sia? Questo voi non sono soltanto i dodici, ma siamo noi. Io credo che non sia retorico affermare che al giorno d'oggi la gente media che viene a messa, ma anche quelli che non vengono a messa, identifica Gesù con quello che dice il Vangelo, poco, con quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, pochissimo. Chi di voi ha letto tutto il Catechismo della Chiesa Cattolica? Tutto, eh? Magari li abbiamo affrontati come grandi testimoni della fede, tra virgolette filtrati dalle catechesi, dalle lezioni, dagli incontri che ci ha fatto il parroco, che ci ha fatto la suora, che ci ha fatto il catechista quando eravamo bambini, insomma le diverse agenzie formative che hanno segnato il nostro cammino di formazione cristiana. Allo stesso modo, ai tempi di Gesù, la gente che viveva appunto ai tempi di Gesù pensava al Messia nei termini in cui lo avevano annunciato i profeti, sì, ma non leggevano direttamente i profeti, probabilmente non sapevano leggere. Anche in quel caso lì, come forse in quello di molti di noi, le scritture erano filtrate, interpretate e restituite a coloro che ascoltavano, alla gente, da parte degli scribi e dei rabbini. Questa era l'interpretazione che le autorità religiose del tempo avevano dato ai testi profetici, contribuendo appunto a creare una mentalità diffusa. Ma torniamo ad oggi. In verità, più che una riflessione seria sulla persona di Gesù, chi è Gesù per me? Chi è Gesù per me? L'attenzione del popolo di Dio è stata sostanzialmente educata alla pratica religiosa. partecipare alla messa, partecipare ai sacramenti, la preghiera, le devozioni private, le devozioni popolari. Quindi questo costituisce uno dei grandi fondamenti in base ai quali noi possiamo dire io credo, io sono cattolico, sono cristiano cattolico, la pratica religiosa. E il secondo grande fondamento, grande testimone, è la morale cattolica. Questa cosa si fa, questa cosa non si può fare. Dunque, pratica religiosa e morale cattolica discendono, per così dire, dalla fede, ma noi sappiamo che non coincidono con la fede. E così si è sempre più rafforzata la convinzione che il precetto festivo sia un obbligo imposto dalle leggi ecclesiastiche, più che da una necessità di vita, della vita stessa del cristiano. Detto in soldoni, io vado a messa perché la Chiesa mi dice che devo andare a messa, punto. E quando sono malato e non posso andare, a buon conto vado a confessarmi, esclusi i presenti naturalmente. Però sapete quanta gente si confessa perché non è andata a messa? E alla domanda perché non è potuta andare e stavo male, se sa. Se i nostri cristiani, esclusi i presenti, ripeto, sapessero un po' più di Cristo, forse un po' meno di morale, ecco che queste grosse confusioni tra ciò che si deve fare perché lo dice la Chiesa e ciò che invece sento di dover fare perché se non lo faccio sto male, è necessario per me, è vitale. Dalla seconda metà del secolo scorso la morale tradizionale è andata pesantemente in crisi sotto l'impatto della rivoluzione studentesca, della rivoluzione sessuale, dei referendum sul divorzio e l'aborto, e poi l'emancipazione della donna, la diffusione di massa del pensiero laico, l'autonomia della politica dall'influenza della Chiesa di Roma, culminata con il crollo della DC e la frantumazione dei partiti ad ispirazione cattolica. Io vorrei insistere questa sera su quello che definisco un colossale equivoco. La vita cristiana, intesa come ossequio ad una legge, legge morale, piuttosto che la vita cristiana intesa come il desiderio che discende dalla fede. Tale equivoco è stato smascherato in questi ultimi 50 anni da quando, cioè, la frequenza ai sacramenti e l'obbedienza indiscussa, indiscutibile, ai diktat della morale cattolica hanno cominciato a registrare, perdonate il bisticcio di parole, un crescente calo di consensi. E così la cattolicissima Italia ha smesso di essere così cattolica. Continua ad essere molto vicina a Roma, forse troppo, però. Infine la pandemia da Covid-19 ha dato il colpo di grazia ad una pastorale ormai incapace di dare ragione di se stessa presso le nuove generazioni. E questa è la grande questione aperta, sulla quale, mi confesso, la Chiesa sta brancolando ancora nel buio. Come annunciare il Cristo alla generazione Z, cioè ai ragazzi, ai giovani? Sono già trascorsi quasi 25 anni, quindi un quarto di secolo, dall'inizio del terzo millennio. Voi certamente ricorderete lo slogan che era stato inaugurato con il giubileo del 2000, ripartiamo da Cristo, dalla domanda fondale, chi è Gesù, chi è il Cristo? Beh, evidentemente i nostri pastori ci avevano azzeccato, avevano proprio colto nel segno di rilanciare questa grande domanda, radicale domanda. Del resto anche Pietro, potremmo dire, parte da Cristo, tu sei il Cristo. È così che risponde alla domanda di Gesù, ma voi chi dite che io sia? Gesù singolarmente proibisce agli apostoli di dire ad alcuno che è il Cristo. E il motivo è semplice, perché non lo era ancora diventato pienamente. Cioè questo nome che San Paolo definisce al di sopra di ogni altro nome, Cristo, non se l'era ancora guadagnato Gesù. In altre parole, Gesù non era ancora salito in croce. Dunque saranno i dolori della passione, e ritorniamo al tema del sacrificio, saranno i dolori della passione a fare di Gesù il Cristo. Dunque la sofferenza del Nazareno costituisce il passaggio fondamentale, direi il passaggio decisivo, nel cammino di verità che Gesù è chiamato a compiere su di sé e per noi. Cioè fare verità su se stesso. Per Gesù dunque la croce era necessaria, e per più di un motivo. Il primo, diventare se stesso, fare verità su se stesso. La croce è necessaria perché Gesù, salendo in croce, fa verità su se stesso e diventa il Cristo. Il secondo motivo è per noi, ma non è quello che viene prima, è la conseguenza, la salvezza, perché Gesù manifesta, salendo in croce e soltanto morendo, che l'amore del Padre è veramente infinito, cioè non si arrende davanti a nulla e davanti a nessuno, neppure a chi lo uccide. Di fronte ai suoi uccisori, Gesù dice: Padre, perdona. Ieri l'emerito vescovo di Biella diceva agli adulti che hanno ricevuto la confermazione: guardate che l'invocazione di perdono che Gesù fa dall'alto della croce a coloro che lo stanno uccidendo non è la risposta ad una richiesta di essere perdonati. Nessuno gli chiede di essere perdonato. E lui implora al Padre perché perdoni. Questo è il senso per cui non possiamo evitare di dichiarare che Gesù doveva morire in croce, perché soltanto così ci fa vedere come l'amore del Padre si dona totalmente, senza alcuna condizione. Anche le nostre sofferenze sono preziose. Possono trasformarsi queste sofferenze in altrettante opportunità di crescita e di maturazione, verso una identità, la nostra, sempre più forte e più consapevole. Attenzione però, io non voglio e non intendo canonizzare le sofferenze, perché non c'è nessuna sofferenza umana, neanche quella di Gesù, che possa essere intrinsecamente ritenuta un bene. Nessuna sofferenza è intrinsecamente un bene, ma è un male. Ci ritorneremo. Che cos'è che può far scaturire dalla sofferenza un progresso per noi? È il modo con cui noi la attraversiamo, è il modo con cui noi la viviamo. Quando Enzo Bianchi scrive quel brevissimo libretto a cui io vi rimando, Vivere e morire in comunione, la Chiesa e l'AIDS, edizione Chicaion, che è la casa editrice di Bose, è un libro che ha già più di 20 anni, molto breve. Enzo Bianchi dice che intanto enuncia un principio che abitualmente non si sente dire dai preti, i quali, forti delle loro, dei nostri studi tradizionali, metafisici, non potranno mai affermare che la sofferenza è in Dio, perché come Dio non poteva soffrire e non poteva morire. Abbiamo studiato il catechismo, vero? Io il catechismo l'ho fatto nell'aula dove adesso c'è la sacrestia, proprio qui di fianco, la maestra Rossi, buon'anima. Simpatico l'aneddoto del giorno in cui sono stato ordinato, perché io sono Rossi di cognome, e tutti andavano da lei a congratularsi perché suo figlio era diventato prete. E mia madre se la rideva in un cantuccio. Bell'aneddoto, eh? Questa è una disquisizione metafisica, cioè che Cristo come Dio non poteva soffrire, come uomo sì. Perché se noi, pronunciando il credo, dichiariamo che Gesù è vero Dio, è vero uomo, resta difficile poi distinguere ciò che appartiene all'umano di Gesù e ciò che appartiene al divino di Gesù. Bisogna proprio avere il bisturi metafisico per dire questo fa parte di, questo fa parte di, perché sulla croce c'è tutto il Cristo. l'uomo che muore è il Cristo che perdona, che è tutto. Diversamente sarebbe stato un uomo normale, come dice San Paolo, un uomo non può morire per tutti. Casomai potrà dare la sua vita per un amico, una persona da bene, ma non può con un'unica morte salvare tutti. Cristo sì. Allora c'era qualcosa di più che la sua umanità al momento della sofferenza definitiva e tragica. Dunque allora ciò che può far scaturire da una sofferenza, che ripeto è sempre intrinsecamente un male, qualche cosa che ci può migliorare, ci può maturare, può far verità su noi stessi, è il modo con cui noi affrontiamo la sofferenza. Enzo Bianchi scrive che la Chiesa non insegna, il Vangelo non insegna una via per evitare le sofferenze. Il Vangelo ci insegna come passarci in mezzo, come affrontarle, come fronteggiarle, come viverle, come non farcene schiacciare, come non diventare cinici, come non diventare disperati nelle nostre sofferenze, io non voglio anche mortali. Richiamando in conclusione lo slogan che i vescovi avevano concepito all'inizio del terzo millennio, ripartiamo da Cristo, dobbiamo riconoscere con tristezza che lo slancio iniziale degli anni 2000, che la determinazione nel ridare valore al mistero che è la fonte della nostra fede, cioè la persona di Cristo morto e risorto, che avrebbe dovuto segnare la ripresa di una Chiesa che già 25 anni fa segnava il passo ed era in crisi, con tutto ciò che ne consegue la ripresa, ebbene questo slogan, ecco, non ha retto sul lungo periodo. Non se ne parla più da un po'. Ma del resto, cosa ci stupiamo? Non c'è niente che regga sul lungo periodo oggigiorno. Dalla durata media di una legislatura alla vita media di uno smartphone, dai contratti di lavoro subordinato ai legami affettivi, cos'è che dura? Non dico per sempre, che dura a lungo. E sia, possiamo attendere, ed eccoci al video, possiamo attendere che muoiano gli ultimi testimoni di una religiosità di massa ormai vetusta e parlata, noi, coloro che hanno superato gli anta e sono già tutelati dalla sovrintendenza dei beni artistici. Quindi possiamo attendere di morire, inutile rimpiangere i vecchi tempi che sono passati, che sono il segno, sarebbero, purtroppo lo sono in molte parti della Chiesa, il segno di una pericolosa deriva ipertradizionalista. Quando la Chiesa di ieri sarà ridotta in cenere, allora si potrà ricominciare a costruire la Chiesa di domani. Questa è la grande crisi, forse era necessaria, che noi stiamo patendo a motivo del Covid. Sapete che noi non riusciamo ad evitare, noi frati, ad evitare durante il pranzo di fare la conta dei fedeli che c'erano alla messa. È quasi inevitabile, non riusciamo a resistere a questa tentazione di contare i fedeli e concludere sempre che sono diminuzione, un calo. Poi ci diamo le nostre spiegazioni, ma già oggi con il sole che c'è sono andati tutti fuori porta a far la gita, figurati se vengono a messa. A chi la vogliamo intortare? Le nostre chiese si svuotano. Qualcuno lo intende come un buon segno, era ora. Io sospendo il giudizio. Temo che aspettare ancora che questa vecchia chiesa sia morta e sepolta non renderà più facile la ricostruzione, al contrario, anche perché i giovani di oggi non hanno ormai più nulla o quasi da spartire con le tradizioni di famiglia, tra le quali appunto il comportamento religioso, mia nonna, mia madre. Per i giovani forse è stato più facile prendere le distanze dalla storia passata, più facile di quanto non lo fu per noi, perché noi ancora per amor del quieto vivere non facevamo troppe difficoltà, no? E assumevamo, no, i contenuti della religione, non ho detto della fede, i contenuti della religione e della morale senza grandi proteste. Oggi i giovani protestano. Oddio, abbiamo protestato anche noi negli anni 50, e chi ha superato i 70 e negli anni 60-70 era giovane in convento, beh, sappiate che le proteste erano entrate anche in convento, Erano proteste forse che apparentemente, viste dall'esterno, potevano sembrare quisquiglie. Vi faccio un esempio banalissimo. Sotto l'abito si vedevano tre dita di jeans. Ah, i jeans sotto l'abito. Ma da dove? Ma dove mai? Oppure quando si giocava a pallone, si giocava in pantaloncini corti e maglietta e non più con l'abito. No. Ecco, queste si fumava. I giovani hanno cominciato a fumare. I vecchi tabaccavano, fumavano, ma di nascosto. No, c'era un vecchio padre che fumava in camera sua, poi quando bussava un frate, lui apriva il cassetto, c'era un portaceneri, metteva la sigaretta e chiudeva il cassetto, poi dopo 5 minuti si vedeva il fumo che usciva. Ma se non altro non lo facevano in pubblico, i giovani hanno cominciato a farlo in pubblico, come sfida. Quindi è esattamente lo stesso, mutatis mutandis, di ciò che accadeva fuori. Quindi la rivoluzione studentesca, l'emancipazione, l'hanno vissuta anche i frati in convento, contemporaneamente. Tutte, voi non sapete quante osservanze religiose, che erano queste pratiche religiose che si osservavano appunto in convento per essere un bravo religioso. Voi non avreste mai visto, prima degli anni 60, un frate camminare in mezzo al corridoio, sempre rasente ai muri, perché in mezzo al corridoio orgoglio, superbia, no, rasente ai muri. E le mani dove si tendono? Le mani si tengono sotto lo scapolare, non si vedono. E l'abito si porta sempre, sempre. Anche a giocare a pallone? Ma certamente. Anche andare in montagna a scarpinare? Ma certo. Saranno proprio negli anni 60, gli anni in cui il maestro consentiva agli studenti, quando erano in vacanza al mare, montagna, di uscire dalla casa di vacanze in abito, fare un'ora di salita in abito in silenzio e poi arrivati dopo un'ora di salita in abito in silenzio permetteva di togliere l'abito, di metterlo nello zaino e di tenere i pantaloni alla zuava. Sì, idem al ritorno, un'ora prima di arrivare ci si rivestiva e si arrivava in paese di tutto punto vestiti da frate. Le vecchie foto di questo convento negli anni 40, che voi forse alcuni di voi in bianco e nero a Linari che avete visto, ecco, quando in questo convento c'erano 40 studenti frati in abito e cappa e tonsura, quando uscivano dal convento per andare a fare la passeggiata e arrivavano fino al Lingotto, fino alla stazione, tutti recitando naturalmente il rosario strada facendo, ecco, tutti questi frati erano in cappa e cappuccio, cioè vestiti di bianco col mantello e il cappuccio nero. Non esisteva che un frate si mettesse in borghese. Perdonate la divagazione, ma sono giusto quelle note un po' così umoristiche. Adesso ci ridiamo, una volta si giudicava la vocazione da questo, Il padre Girotti, beato padre Girotti, che è un passo dalla canonizzazione, cioè da diventare santo, aspettiamo soltanto il miracolo e poi è santo. Bene, la settimana prossima, il 25 aprile, andremo appunto in pellegrinaggio per celebrare i 10 anni dalla beatificazione del padre Girotti. Guardate che io mi sono letto la posizione, cioè il documento di più di 600 pagine del processo di beatificazione, e nel capitolo dove si scutono i testimoni per vedere se lui aveva le caratteristiche per essere dichiarato beato oppure no, i testimoni contro la beatificazione dicevano ma era una testa calda, perché spesse volte non aveva il cappuccio e lo scapolare, perché aveva l'abito sporco, perché aveva le calze non tirate su ma rimboccate sulle caviglie, perché non si comportava nelle regolari osservanze da frate osservante. E dunque non può diventare beato. No, frate, così no. A noi sembrano cose banali, ma 80 anni fa non lo erano, erano essenziali. Ecco perché con la riforma liturgica, Concilio Vaticano II, nei documenti del Concilio dove si parla del rinnovamento della vita religiosa, ecco che all'indomani del Concilio, quando abbiamo dovuto riscrivere di sana pianta le nostre leggi, le nostre costituzioni, l'espressione regolari osservanze, il silenzio, l'abito, la clausura, il digiuno, il refettorio, eccetera, sono state sostituite dal termine regolare osservanza, dove come regolare osservanza c'è finalmente lo studio, la predicazione, l'identità domenicana, perché sono queste che fanno l'identità domenicana. Capite quale tsunami è accaduto anche da noi, no? Con questo stravolgimento, rivolgimento, sviluppo di cui ho brevemente parlato prima. Ecco, io ho buttato i miei gettoni sul tavolo, in questa ipotetica partita a carte che abbiamo cominciato stasera. Ora tocca a voi buttare i vostri, spero che non lasciate il tavolo verde, ma almeno vediate ciò che ho buttato e ciò che butterete voi. Chi è per voi Gesù di Nazaret? Lo avete mai incontrato? Lo avete mai sentito vicino? Dal racconto di molta gente, ripeto per l'ultima volta anche perché sto finendo, esclusi i presenti, emerge che Gesù è tutt'al più un principio morale. Non è poi così strano ciò che osserviamo in alcune case di sedicenti cristiani, dove nell'ingresso c'è il quadro che riporta i cinque grandi maestri di spirito. Magari al centro c'è Gesù, ma poi c'è Buddha, Confucio, Allah e Sai Baba. Sono i cinque maestri di spirito, per cui magari Gesù primeggia perché l'ho messo al centro. Gesù cos'è? Gesù è un grande principio moralizzatore. Oppure è un ideale di bontà, ideale, non reale, ideale. Oppure al massimo una brava persona. Ma se io chiedo, ma Gesù è Dio? Gesù è Gesù, Dio è Dio. Ecco, quale incidenza ha avuto la vicenda di Gesù sulle nostre vicende personali? Allora, ripeto per l'ultima volta i tre quesiti su cui questa settimana potete lavorare prendendo appunto questi appunti. Alla luce del Vangelo, chi è Gesù per Dio? Cosa dice Dio di Gesù? Come definire la relazione tra Gesù e il suo Dio? Poi, chi è Gesù per la gente? Per quanto riguarda la gente, noi dobbiamo pensare a coloro che ci hanno insegnato a credere, no? La gente, che ci hanno dato delle informazioni fin dalla più tenera infanzia. Dunque la famiglia, la parrocchia, la scuola e magari oggi il lavoro, l'ambiente di lavoro. Che tipo di ambiente è alla luce della fede? Quanto alla fede? È un ambiente che favorisce, che scoraggia, dove non bisogna parlarne, e se se ne parla si è presi di mira, eccetera. Il bullismo non c'è soltanto a scuola, c'è anche sul lavoro. Ed infine, chi è Gesù per me? Quale idea mi sono fatto di lui e che rapporto reale, non ideale, reale, ho con lui?